Allora, noi abbiamo sentito il tema della predica è portare frutto. Gesù Cristo ha fatto tutto ciò che noi abbiamo avuto bisogno. Non possiamo più fare niente. Lui ha fatto tutto. Però lui ha detto, voi vivete anche in questo mondo e io ho un piano per voi. E Dio vuole che noi abbiamo una vita in abbondanza. Ha detto, come ci ha sentito, ho visto prima il versetto qui, Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cioè Dio attraverso Gesù Cristo è diventato nostro padre, significa che noi siamo i suoi figli, e il padre vuole sempre il meglio per i figli, cioè Dio vuole il meglio per noi, per me e per te. E Dio ha un piano per la mia, per la tua vita. Il piano meraviglioso. Dio ha un piano speciale per te, diverso per me. Perché Dio ti ha dato certi doni affinché tu possa veramente vivere questo piano che Dio ha per la tua vita. Naturalmente niente fisso, perché Dio cammina con noi. E Lui ha dato a te diversi, doni diversi che a me. Perciò è sempre sbagliato di paragonare e essere invidioso perché l'altro sa fare qualcosa di meglio dell'altro. Sempre sbagliato. Dio vuole che noi siamo proprio suoi figli e che viviamo in una stretta comunione con Gesù Cristo. Questo è il suo scopo che ha con la nostra vita. E se noi viviamo in questa vicinanza, Dio ci dà una vita in abbondanza, una vita piena. E così Dio attraverso la nostra vita può anche produrre frutto. Facciamo uno sguardo in Salmo 1. Salmo 1, lì noi veniamo paragonati da un albero. In Salmo 1:1-3 leggiamo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Allora noi siamo diventati per Dio come un albero. E Dio, Gesù dice in Matteo 7:17, così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Cioè Dio vuole che noi portiamo frutto. E Lui ci fa anche capire come possiamo capire se gli altri sono veramente veri cristiani. Lui dice, possiamo distinguere, differenziare e mai giudicare. E dice in versetto 20, li conoscerete dunque dai loro frutto. O dai loro frutti. E similmente dice anche Matteo 12:33, o fate l'albero buono o buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Cioè un servitore vuole piacere al suo Signore e noi vogliamo piacere con la nostra vita al nostro Signore. Vogliamo essere un ottimo servo. E non si tratta che noi dobbiamo fare qualcosa per ricevere qualcosa da Dio, no, noi tutto quello che abbiamo è una grazia, però noi vogliamo servire il Signore perché noi amiamo il Signore, abbiamo capito quello che Gesù ha fatto per noi e vogliamo essere riconoscenti perché Dio ci ha amati prima, cioè, e col suo amore sulla croce ha fatto vedere il suo amore verso di noi in modo fantastico e era caro per Lui. Allora, noi cristiani, come i suoi figli, vogliamo soltanto essere riconoscenti con tutta la nostra vita, vivere una vita che piace a Dio e sicuramente piace così anche a noi. In Efesini, capitolo 1, Paolo dice come dobbiamo vivere. Tre volte dice la stessa cosa. Nel versetto 4:6 dice, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Ed adesso lo viene all'ode della gloria della sua grazia che ci è concessa nel suo amato figlio. Ora, noi siamo stati scelti a causa dell'amore di Gesù Cristo e Dio ci ha adottati dentro nella sua famiglia. Ma con che scopo? perché fossimo santi ed irreprensibili. E dopo lo scopo principale è che viviamo all'ode della gloria della sua grazia, che viviamo una vita che piace a Dio. E questa vita non viene da noi, questo viene da Dio, perché Dio ci dà tutto ciò che abbiamo bisogno per poter vivere così. In versetto 7 a 9 dice: in lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. E questa cosa meravigliosa possiamo vedere anche in Romani 5:5, dove Paolo dice: ora la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Cioè, noi dobbiamo produrre niente dalla nostra forza, ma Dio ci dà tutto ciò che abbiamo bisogno per vivere questa vita bella. Alla fine della prima lettera di Efesini, capitolo 1, vediamo la stessa cosa, soltanto con altre parole. In lui siamo anche fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, di nuovo, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. E affinché possiamo vivere la vita a lode della sua gloria, Paolo aggiunge che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci equipaggia, che ci fornisce e ci attrezza con la capacità necessaria. E alla fine lui dice: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, di nuovo, all'ode della sua gloria. Cioè, vivere all'ode della sua gloria significa nient'altro che portare frutto, essere utile. Ritorniamo all'immagine dell'albero. Che cosa un albero ha bisogno per portare buoni frutti? Prima di tutto, l'albero deve essere radicato nella profondità della terra. Se un albero vicino al ruscello ha sempre abbastanza nutrimento per portare frutto. E per noi cristiani questo significa la stessa cosa: dobbiamo stare radicati vicini a Gesù. Presso di Lui troviamo tutta la forza. È così importante che noi studiamo la Bibbia, perché la Bibbia infatti è quello che l'acqua è per l'albero. Per noi la Bibbia è l'acqua, l'acqua viva per la nostra vita. Un albero senza abbastanza acqua non porta mai buoni frutti. E un cristiano che non vive nella vicinanza di Gesù Cristo, per lui lo studio della Bibbia, della parola di Dio, non è importante, non porterà mai buoni frutti o tanti frutti, sicuramente no. È tutta una domanda dell'amore. Se io amo Gesù, voglio vivere una vita che piace a Lui? Una domanda dell'amore. Voglio essere nella sua vicinanza, voglio conoscere Dio meglio attraverso la parola, ma maggiormente anche la preghiera. Curare la relazione. Un cristiano che è radicato nella parola di Dio porta frutto che rimane. E soltanto in questa vicinanza noi, come suoi figli, possiamo capire qual è la volontà di Dio per la nostra vita. E soltanto così la nostra vita sia fruttuosa. Dopo abbiamo un altro segno, se l'albero è sano o no, sono le foglie. Se un albero in primavera, l'estate, ha tante foglie, non vuol dire che lui queste foglie portano frutto, però è un segno che l'albero è buono e queste foglie aiutano all'albero di dar più frutto. Io penso che per noi cristiani questi foglie possono essere gli altri cristiani, la relazione che abbiamo con altri cristiani. Loro ci aiutano a portare più frutto. Perché se abbiamo una relazione profonda con altri cristiani, loro hanno coraggio di dire qualcosa, di riprenderci, di rimproverarci, correggerci. Nella natura abbiamo alcuni frutti, alcuni alberi che sono sempre insieme. Per esempio, kiwi. Lì abbiamo sempre kiwi maschio e kiwi femmina insieme, altrimenti non portano frutto. E anche noi cristiani abbiamo bisogno gli altri per portare frutto. Questo non è necessario in ogni caso, però è un gran aiuto. E altri alberi, altri piante, per esempio, come anche pomodori, le viti, kiwi e così via, loro hanno bisogno di un'impalcatura per portare frutto. E io penso che per noi cristiani questa è la Chiesa. La Chiesa ci aiuta a crescere. Non si ha bisogno della Chiesa locale per portare frutto, si può farlo senza. Però mai buono. E la Bibbia dice chiaramente che ogni cristiano dovrebbe impegnarsi in una Chiesa locale. E io vado ancora un passo in avanti, io dico un cristiano senza una comunità è un egoista. Pensa a sé, perché se noi una volta passeremo tutta l'eternità in cielo e qui sulla terra non vuoi avere niente da fare con me, qualcosa non quadra. Ogni albero, ogni frutto ha bisogno anche della luce. Senza luce gli alberi non portano frutto. E così anche la nostra vita. Se noi viviamo nella luce del Signore, noi, la nostra vita non prospererà, quello è sicuro. Nella Bibbia vedo anche tanti altri componenti senza i quali la nostra vita non porta frutto. Prima della sua morte Gesù ha detto in Giovanni 12:24: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, sarò anche il mio servitore. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Io credo che l'orgoglio e il nostro ego è la ragione principale che la nostra vita non porta tanto frutto. Cosa vuole dire Gesù quando dice: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Possiamo dare una risposta biblica per questo. Giovanni Battista, quando lui ha incontrato per la prima volta Gesù, lui ha detto in Giovanni 3:30, tra l'altro, tra parentesi, mi ricordo molto bene, quando 33 anni fa, noi siamo stati qui dentro, non è ancora questa sala, era proprio nel stesso luogo. Mi ricordo che quando c'era una piccola festa, quando io ho cominciato come pastore a Ciubiasco, c'era il pastore Peter, quello del Grigione, Peter Wagner c'era, e lui mi ha dato proprio questo versetto, Giovanni 3:30, dove sta scritto. È un versetto molto importante. Lui ha detto lì: bisogna che egli cresca, che io diminuisca. Cioè, Giovanni Battista, lui voleva dire, la vita di Gesù nella mia vita deve essere sempre più importante. Gesù deve crescere e io devo essere meno importante. Gesù è il Salvatore, il Signore, e io voglio essere sempre un servitore, però servirlo meglio possibile. E la stessa cosa più o meno dice Paolo in Galati 2:20, dove sta scritto: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Significa che il nostro ego, il nostro essere, deve essere sotto la volontà di Dio. Cioè Gesù deve diventare sempre più grande nella mia vita e noi meno importanti. E se noi siamo così umili, io sono sicuro che Dio ci innalza e ci usa come strumenti utili. Perché Dio vuole strumenti che si sottomettono a Lui, non quelli che vogliono sempre saperlo tutto meglio, vogliono essere migliori del Maestro. No. E tanti cristiani rubano l'onore a Gesù, perché cercano l'onore presso gli uomini di più che presso Dio. Io vi do un esempio. Abbiamo due musicisti, due pastori, due predicatori, non c'entra. Tutte e due fanno un lavoro ottimo. Cantano bene, predicano bene e così via. Però uno, un musicista, dopo il concerto, cioè forse già prima, ti dà la lode e dice: ma cavolo, abbiamo fatto oggi molto bene. Com'è andato bene oggi? E forse davanti a tutti dice anche: abbiamo fatto tutto per l'onore del Signore. Ma tutto il suo essere, il suo interiore, parla tutta un'altra lingua. E l'altro musicista, lui sa che lui dipende completamente da Dio e che lui dà tutto quello che ha, però lui sa: voglio fare tutto per l'onore del Signore, e lui rimane umile. La stessa cosa vale per i pastori, i predicatori, non so. Se siamo umili, noi sappiamo esattamente, non viene da noi, è il dono di Dio che Egli ci ha dato. E quelli si lasciano dar complimenti a sinistra e a destra, come hanno fatto bene, sbagliano grandemente e hanno già ricevuto tutto qui sulla terra. O sono altri che predicano che pregano tanto. Io non sono una, per me pregare tanto non è facile, difficile. Però altri che pregano bene tanto, però non sono pazzi, no, ai 4:20 quello che fanno. E dopo sono altri, anche loro pregano tanto, però loro vogliono sapere che tutti, a tutti, che loro pregano. Io ho pregato, il Signore mi ha dato risposta e così via. È una domanda dell'atteggiamento interiore. Gesù, cosa ha fatto con queste persone che pensavano così? Lui in Giovanni 5:44 ha sparato una parola forte verso i farisei. Ha detto: come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio? O in Giovanni 12:42 dice: cioè nonostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Cioè loro, per loro è più importante quello che pensavano gli uomini. E nella Bibbia abbiamo tantissimi versetti che dicono chiaramente: l'onore appartiene solamente al Signore. E nella predica sul monte, in Matteo 6:5, Gesù dice: quando pregate non siete come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Gesù ci ha detto tante volte: vuole che i suoi seguaci portino frutto. Il testo forse più conosciuto sta scritto in Giovanni, capitolo 15, versetto 1-8. Vorrei leggervi: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto la toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimoreranno in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Dopo la Santa Cena, prima della sua morte, Gesù parlava di cose importanti per i suoi discepoli. E io spero che così parla a tutti noi. Gesù fa qui un paragone fantastico. Lui vuole farci vedere come noi siamo dipendenti da Lui, perché senza di Lui non possiamo fare niente che vale la pena, che rimane. A Gesù è la vita e noi siamo i tralci. E se noi pensiamo di portare frutto, non abbiamo capito questi versetti di Gesù, perché Gesù parla qui di una dipendenza totale. Senza di me non potete fare nulla. Sì, possiamo fare tanto, però non quello che è veramente la cosa importante e quella cosa giusta. È come la vite che non è proprio nella vite, cioè il tralcio che non è nella vite non porta frutto. Perciò così non è possibile che noi possiamo portare frutto senza Gesù. Frutto per l'eternità, naturalmente. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Allora, questa immagine possiamo capire facilmente. Chi è in Gesù, connesso in Gesù, porta tanto frutto. Perché non sono i tralci che portano frutto, è la vite. La vite attraverso i tralci porta frutto. Senza Gesù non possiamo farlo. E Gesù vuole usarci per portare frutto. Vuol dire Gesù attraverso noi vuole portare frutto. Senza di Lui non funziona, come dice anche versetto 4, dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Allora, se noi guardiamo questo testo, vediamo che Gesù parla prima di frutto, dopo parla di più frutto e dopo parla di frutto che rimane. E Dio vuole proprio quello. Dio vuole portare frutto attraverso la nostra vita, frutto che rimane per l'eternità. E come fa Dio questo? Dio dice in versetto 1-2, io sono la vite, la vera vite, e il mio padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Cioè, no, in questi versetti, Dio è il vignaiolo. Il vignaiolo vuole frutto. Cosa fa? Lui guarda le vite e lui vede che alcuni non sono i tralci, alcuni che non sono attaccati, lui taglia completamente via e butta. E gli altri che sono abbastanza buoni, lui guarda quali sono i migliori e dopo lui potta. Io una volta sono andato da un vignaiolo, ho chiesto, ma qui vedo 5, 6, 7, 8, sono tutti belli, potrebbe dare tanto frutto, e lui dice no, devo tagliare alcuni. E Dio lo sa ancora meglio che un uomo, lui sa esattamente cosa noi abbiamo bisogno, con che scopo il vignaiolo taglia o pota, perché lui vuole più frutto, e frutto che è veramente di qualità. E questo processo, se Dio lo fa con noi, non ci piace. Se Dio vuole tagliare qualcosa nella nostra vita, noi dobbiamo essere tranquilli e capire che Dio vuole soltanto il meglio per noi. In Romani 8:28 dice, or sappiamo che tutte le cose coprono al bene per quelli che amano il Signore, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Cioè, se Dio vuole potarti, tagliare qualcosa nella tua vita, Lui farà per il tuo bene. Ogni tanto non capiamo questo, però dobbiamo saperlo, anche se noi siamo ribelli. Dio onnipotente, onnisciente, Lui sa esattamente quello che noi abbiamo bisogno. E Lui, potete credermi, Lui lo fa meglio di noi. E se Lui taglia qualcosa, è per il nostro bene. Noi siamo suoi bambini, tanti di voi siete genitori, ai piccoli ogni tanto si deve togliere qualcosa, altrimenti è pericoloso. E ai bambini non piace. E così siamo noi con Dio ogni tanto. Però noi dobbiamo capire, Dio vuole il meglio per noi. Perciò, se Dio taglia qualcosa, Lui vuole portare più frutto. E dopo in più ci fa una promessa meravigliosa. Ci dice in versetto 7 e 16, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Che promessa! Però tanti cristiani capiscono in modo sbagliato questo versetto. È giusto che Gesù dice qui, domandate quello che volete e vi sarà fatto. O tutto quello che chiederete al Padre nel nome mio, Egli ve lo dia. Però Dobbiamo capire. Pensate, un pastore dice: Signore, io voglio servirti. Per favore, dammi una Ferrari. Se possibile anche rossa, ok? Così posso essere più veloce nel servizio tuo. E se è italiano, se è ancora diverso. Così. Allora, lo scopo sicuramente è sbagliato. E Dio sa questo. E quel tuo tipo non riceve la Ferrari. Però la Bibbia ci dice chiaramente, Dio ci soddisfa in tutte le cose, però nelle cose che noi abbiamo bisogno per servire il Signore, per avere una vita piena. Cioè, Dio ci dà tutto ciò che abbiamo bisogno per poter servire il Signore. E il resto non abbiamo bisogno. Io ho bisogno di una macchina, ma non una Ferrari. In più, pensate se io vado al mercato con la mia bancarella a 2,20 m, ok, con la Ferrari, la mia a 2,30 m, e serve molto meglio. In più costa un po' di meno. Allora, Dio ci dà tutto ciò che abbiamo bisogno per essere ottimi servitori, affinché Dio, attraverso la nostra vita, possa portare ancora più frutto, o sviluppare frutto, sorgere frutto. Potrei dire anche, Gesù ci dà tutto ciò che abbiamo bisogno per poter fare la sua volontà. E per terminare questa predica, una domanda. Ma che cosa potrebbe essere questo frutto nella nostra, nella tua, nella mia vita? Paolo ci dice a Efesini capitolo 2, versetto 10, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Che bello, no? Gesù ha già preparato tutto, dobbiamo soltanto camminare e farlo. In Colossesi 2:6-7 dice similmente: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stato insegnata, abbondate nel ringraziamento. Io non posso dirti quale frutto Dio vuole fare attraverso la tua vita, perché siamo diversi. Siamo molto diversi. Noi tutti abbiamo doni diversi, e Dio ha un altro pensiero per la tua vita. Io paragono, per far capire questo, essere cristiano con uno sport che non esiste. Io faccio una combinazione. Io parlo della maratona, che dura per tutta la vita, è una maratona con ostacoli, però nel stesso tempo ognuno di noi ha la corsia come 100 metri o 400 metri. Perciò la nostra vita è come uno sport. Tutta la vita, ostacoli, però ognuno ha la sua corsia. Perché Dio, la volontà di Dio per la tua, per la mia vita, sono diverse. Un esempio. Quando Gesù, dopo la resurrezione, ha preparato colazione per i discepoli, dopo ha detto a Pietro: dai, facciamo una passeggiata. Hanno fatto una passeggiata, e durante questa passeggiata Gesù ha chiesto a Pietro: mi ami? 3 volte. Pietro dice: sì, tu lo sai, io ti amo. Dopo sono ritornati, e cosa fa Pietro? Pietro vede Giovanni, e lui dice a Gesù: Gesù, ma che cosa con lui? E cosa dice Gesù a lui? Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Si potrebbe dire in italiano un po' più fortemente: che cosa te ne frega, ok? Allora, cosa c'entra? Tu cammini dietro me, tu mi segui. Punto, basta. Non dobbiamo mai guardare gli altri. Questo è un errore che tanti facciamo. Purtroppo è sbagliato. Io non posso dirti quale frutto Dio può fare nella tua vita, però io posso dirti come questo frutto può crescere. Perché essere cristiano è una domanda della relazione. Il segreto è in Lui, con Lui, in Lui, in Gesù. E io ho scritto qui 7 punti, che sono abbastanza facili. Se noi vogliamo portare frutto, se Gesù vuole portare frutto attraverso la nostra vita, dobbiamo prima di tutto vivere in una relazione profonda con Gesù Cristo. Come seconda cosa, essere radicati profondamente in Gesù. Terza cosa, studiarla e meditare la parola di Dio. Meditare è un po' di più, non soltanto leggerla, riflettere. Quarta cosa, sempre cercare la volontà di Dio per la nostra vita, essere umile e lasciare a Gesù agire Gesù. E il sesto punto, cercare sempre il regno di Dio o dare sempre la prima priorità al regno di Dio. E come ultima cosa, però non ultima cosa, forse la cosa più, no, è la cosa più importante, di dare l'onore sempre a Dio. Se tu vivi secondo questi principi, io sono sicuro che Gesù produrrà tanto frutto che rimane nella tua vita. E tu avrai una vita piena, una vita beata. Chi di noi non vuole vivere bene? Tanta gente fa proprio un errore molto grande. Loro cercano tutte le cose del mondo e dopo forse cercano ancora Dio. E Dio dice, faccio proprio diversamente. Tu cerchi prima il regno di Dio e non devi preoccuparti per il resto perché questo faccio io. Io ti do tutto ciò che tu hai bisogno. È diverso. Per Dio vuole veramente usare te. Tu lo desideri? Se tu lo desideri, tu vivi in vicinanza di Gesù? Sei radicato nella, profondamente con la fede in Gesù Cristo, studi, mediti la parola di Dio, cerchi sempre o chiedi sempre di capire la volontà di Dio per la tua vita, tu sei umile e lasci agire Gesù, tu cerchi prima di tutto sempre il regno di Dio e dai sempre l'onore a Dio. Se tu vivi così, la tua vita è una bella vita, una vita piena e una vita che fa tanto piacere e soprattutto una vita dà l'onore a Dio. Vorrei pregare. Signore, grazie che noi non dobbiamo produrre, ma che tu hai precedentemente, prima di noi, fatto tutto. E tu hai già preparato anche le opere che noi possiamo fare. E io ti ringrazio che con te la vita è bella. Tu ci guidi giorno per giorno. E noi possiamo avere fiducia in te 100% che tu sei proprio affidabile 100%, possiamo sempre avere fiducia in te. Grazie Signore che tu ci aiuti forse in questa settimana di fare un passo in questa direzione. Per noi, per ciascuno di noi è diverso e ti prego che tu ci guidi in quella direzione, che noi diamo sempre più onore a te, siamo sempre servi che tu puoi usare di più. E così come comunità di Gesù, qui nel Ticino, anche in Italia, possiamo essere una luce affinché ancora tanti possano capire la vita con te è la cosa migliore per la vita. Ti ringrazio per il tuo amore e per tutto ciò che tu fai nella nostra vita. Amen.